Buonasera, bentrovati a tutti. Oggi Shishon Purim, continuazione di Purim, perciò ancora un giorno di gioia. Allora, torniamo qualche passo indietro per ricordarci quello che stiamo parlando e per poi andare avanti. Ecco, già questo è un insegnamento. A volte nella vita bisogna fare qualche passo indietro per poter andare avanti. Perciò quando persona succede che va un po' indietro, può essere niente di grave, fa parte della vita a volte. Anzi, per prendere una rincorsa, bisogna fare qualche passo indietro per prendere una rincorsa per poter andare sempre ancora più avanti. Ok, qualche riga prima diceva di quando appunto gli ebrei entreranno in terra di Israele, che c'erano gli altri popoli, poiché non potrai inchinarti è a una divinità estranea, in quanto Hashem, il suo nome è intransigente, egli è Dio intransigente. Poiché qualora tu dovessi stringere un patto con gli abitanti del paese, ripetiamo, gli ebrei quando sono tornati dall'Egitto in Israele, ovviamente qualcun altro si era impadronito della terra, era entrato abusivamente nella terra di Israele. Adesso Dio dice: tornando indietro in terra, non fate attenzione di non fare dei patti, di non stringere un patto con quei popoli lì. Essi si lasceranno trascinare dalle loro divinità e vi offriranno un sacrificio alla loro divinità. Vuol dire, se tu fai un patto con loro, pian piano verrai coinvolto nella loro idolatria. Dice: poi ti inviteranno a mangiare dai loro sacrifici. Perciò, se c'è un patto di amicizia, allora loro faranno idolatria e ti inviteranno a mangiare i loro sacrifici. Allora capisci che non vale la pena. Tutto, finirai per prendere le loro figlie per i tuoi figli. Le loro figlie si lasceranno trascinare dalle loro divinità e trascineranno anche i tuoi figli alle loro divinità, mai sia. Perciò a volte la pace, piuttosto che un patto di amicizia, può essere anche molto pericoloso, come qua la Torah viene a menzionare. Non farti. Oh, questa è la lezione di oggi, 17. Per chi ha il libro, pagina 546, passo 17. Non farti idoli di metallo. 17. Idoli di metallo è la prima volta che il divieto compare in questa forma, che specifica di metallo. Di solito parla di fare idoli. Per ricordare al popolo l'idolo di metallo da lui fabbricato poco tempo prima, dal popolo, il vitello d'oro, no? Malgrado gli avvenimenti dei 10 comandamenti, perciò anche se i 10 comandamenti erano già stati dati, dove lì nei 10 comandamenti, sì, è vero che Mosè era su, ma non ha. Le tavole non le aveva ancora date, è vero, ma i 10 comandamenti erano già stati dati. Perciò lì era già stato menzionato: io sono il tuo Dio, non avrai altri dei in fuori di me. L'idolatria era già stata insegnata. E nonostante ciò, gli ebrei hanno sbagliato in questo. Perciò dice, per la prima volta, dopo 10, gli dice che di non fare idolo di metallo, perché è stato fatto un idolo di metallo, ricordando appunto il vitello d'oro. 18. Osserva la festa delle azime. Qua viene a insegnare la festa di Pesach. Per 7 giorni mangerai azime come ti ho comandato, al tempo stabilito nel mese del Aviv. Lo chiama Aviv, vediamo cosa vuol dire Aviv. Poiché nel mese dell'Aviv uscisti dall'Egitto. Il 18 dice così: la festa delle azime per il vitello d'oro avete fatto una festa, ma le ricorrenze religiose vanno celebrate solo per Hashem. Perciò qua la chiamo la festa delle azime, per dire l'unico motivo che noi facciamo festività sono per le azime, che è la mitzvah, per Hashem. Perciò qua dice le ricorrenze religiose vanno celebrate solo per Hashem e non per appunto un qualcos'altro. Ecco, arriviamo adesso al punto del mese dell'Aviv. Allora, il passo dice, il 18 dice, osservo la festa delle azime per 7 giorni dal tempo stabilito nel mese del Aviv. Cos'è questo mese dell'Aviv? Allora spiega, benché in ebraico moderno, oggi per esempio, il termine Aviv significhi primavera. In questo contesto va inteso nel suo significato etimologico esposto da Rashi. Qui invece, quando parla del mese Aviv, è il mese del principio in cui il prodotto della terra inizia a maturare. Perciò qua si parla di Pesach, della festa delle azime, e lo chiama Chodesh Aviv. Interessante, adesso facciamo anche spiegazione. Il codice Aviv dice che cosa è il codice Aviv? Non è semplicemente la primavera come in ebraico si usa dire, ma è il mese del principio in cui il prodotto della terra inizia a maturare, del raccolto, eccetera, eccetera. Solo per questa parola qua, codice Aviv, c'è tutta una serie di regole, vedete, da una parola esce fuori tanti insegnamenti. E infatti adesso se facciamo il paragone tra il calendario ebraico e il calendario dei musulmani, cosa ne esce fuori? Tutti e due andiamo, loro vanno secondo il calendario lunare, come noi, però noi facciamo un miscuglio tra lunare e solare, non solo lunare. Ragion per cui i musulmani, il loro Ramadan, può capitare in qualsiasi mese dell'anno, a volte in estate, a volte in inverno, dipende, non ha una cosa fissa. Invece noi che facciamo un miscuglio tra lunare e solare, cosa succede? Proprio per questa parolina qua, Chodesh Aviv, il mese dell'Aviv, succede che Pesach deve sempre capitare appunto nel mese della primavera. Pesach è collegato con la primavera, o chiamiamolo l'inizio del principio dei prodotti della terra, sempre quello è. Se non ci fosse questa parolina qui, anche noi potremmo avere Pesach come il Ramadan, una volta in estate, una volta in inverno, una volta in primavera. Ma la Torah dice deve essere nel Chodesh Aviv, perciò noi ogni 4 anni facciamo l'anno, quello che si chiama bisestile, ma
Embolistico.
embolistico esattamente, per risettare i mesi, per far sì che il Pesach deve sempre capitare, secondo la volontà della Torah, sempre nel periodo della primavera. Ok, e questo era il 18. 19.
Ma Rav sarebbe in questo periodo perché il Adar secondo, no?
Sì.
L'anno embolistico casca in questo periodo quando c'è.
Sì, adesso, quando è l'anno
Esatto.
politico, adesso che siamo nel mese di Adar, si aggiunge un mese, che quest'anno noi invece, quest'anno è un anno regolare,
Normale.
non abbiamo sì, esatto. Infatti adesso sono in mezzo a Ramadan, se non sbaglio. 19 dice così: ogni primo parto di uomo, adesso spieghiamo cosa vuol dire, mi appartiene, dice Hashem. E così ogni primo parto maschio di bue o di agnello mi appartiene. Qua dice Hashem, tutti i primogeniti che che siano di umani, il primo bambino nato, o di animali, il primo bue, il primo agnello, dice Hashem, il primo appartiene a me. Adesso leggiamo la spiegazione 19. Ogni primo parto di uomo, questa è la spiegazione che Rashi dà, dove questa mitzvah viene menzionata in relazione all'Esodo, poiché la consacrazione dei primogeniti avvenne come conseguenza della piaga dei primogeniti. Quando è successa la piaga dei primogeniti, lì è nata questa idea che il primogenito deve essere consacrato per ad Hashem. Nel presente versetto viene quindi ricordata in relazione alle feste di Pesach. Si tenga inoltre conto che del nesso fra la consacrazione dei primogeniti e il divieto dell'idolatria. C'è un nesso tra la consacrazione dei primogeniti e l'idolatria, perché con la piaga dei primogeniti Hashem castigò infatti anche le divinità egizie. Quando Hashem quella sera lì, la decima piaga, ha ucciso tutti i primogeniti egizi, si è anche dilungato a distruggere tutte le divinità egizie. Sappiamo che l'Egitto era pieno di divinità, perciò quella sera lì ha ucciso i primogeniti egiziani, ma anche tutti, perciò va insieme, anche tutti gli idoli del posto. Adesso, quando lo spiega più avanti, cosa vuol dire consacrare a questo punto? Cosa vuol dire consacrare gli animali e consacrare gli umani a Dio? Allora, qua dice, appunto, 20, riscatterai con un agnello il primo parto dell'asino. Perciò il primo parto dell'asino, abbiamo detto, è a Dio. Come fai a darlo a Dio? Lo riscatti con un agnello. Perciò il primo parto dell'asino è... Se non lo riscatterai, dovrai essere poi obbligato a ucciderlo colpendolo alla nuca. Perciò, quando Dio dice il primogenito è mio, lo puoi riscattare. Non per forza dovrai dare il primogenito dell'animale a Dio, ma puoi riscattare questo animale qua con un agnello, così la Torah ci dice. Perciò, la persona che ha un asino, che il suo asino partorisce, il primo asino dovrebbe regalarlo a Dio, lui può riscattare questo asino con un agnello che poi viene poi donato al santuario, al Coen e così via. Se succede che una persona non ha fatto questo riscatto con un agnello, cosa succede? Rimane che quel primo animale nato, che quella prima... asino è di Hashem. Se non hai fatto la cerimonia del riscatto, quell'animale è di Hashem. Cosa fai? Lo ucciderai colpendolo alla nuca, l'asino. Riscatterai. Perciò quello è il modo che... Allora, se vogliamo eseguire la legge, l'agnello, l'animale va regalato a Dio. Lo puoi riscattare con un agnello. Se non lo fai, alla fine quell'animale lì dovrà essere ucciso. Poi dice: riscatterai ogni primogenito fra i tuoi figli e non si comparirà al mio cospetto a mani vuote. Questo è già un altro comandamento ancora. Ecco, la stessa cosa vale anche per i nostri figli. Il primogenito, il maschio di norma, il primogenito maschio, appartiene ad Hashem. Perciò noi dovremmo darlo a Dio, però cosa vuol dire? Anche lì il bambino va riscattato. Vediamo il 20 che lo spiega. Il 20 spiega ancora quello dell'asino, colpendolo alla nuca. Colui che non riscatta l'asino o l'agnello deve subire lo stesso mancato guadagno da lui causato al Cohen. Oh, perché gli si dice se non fai il riscatto con l'agnello, alla fine il tuo asino verrà ucciso? Perché tu hai mancato, hai tolto un guadagno al Cohen, perché l'agnello viene dato al Cohen, perché tutto quello che si dice dovrai regalarlo a Dio, si intende il sacerdote. Ovviamente Dio non è che prende i nostri animali o che... Ogni volta che si dice questo è consacrato per il Signore, si intende tecnicamente parlando al sacerdote, al Cohen. Perciò in questo caso, se tu non hai dato il primogenito al Cohen, lui ha un mancato introito. Allora la Torah dice, per par condicio, se tu non l'hai fatto, non pensare che la passi liscia. Hai tolto un animale a lui, il tuo animale poi verrà ucciso. Cioè, noi ti diamo la possibilità di riscattarlo, ma se non lo fai, comunque il tuo animale verrà eliminato. O l'agnello deve subire lo stesso mancato guadagno da lui causato al Cohen. Questo per quanto riguarda l'animale. Come si fa a riscattare invece il bambino di una famiglia? Riscatterai ogni primogenito con 5 selaim, 5 monete d'oro. Sela è il nome della moneta all'epoca, ossia 5 shekalim. Tuttora c'è questa usanza che in una famiglia, quando nasce un primogenito, perciò se per prima nasce una femmina, il secondo figlio che è maschio non deve fare questo. Soltanto quando il primogenito è maschio, ok, anche lì sono diverse regole, deve essere un parto naturale e non cesareo e così via. Quando un parto naturale è nasce un primogenito maschio, questo maschietto appartiene ufficialmente a Dio. Però noi possiamo appunto riscattarlo. Come lo si riscatta? Il papà, soprattutto in una cerimonia, il papà va da un Cohen, appunto, si può scegliere un Cohen che gli piace in città, va da lui e dà 5 monete d'oro a questo Cohen. E lui sta ricomprando, per modo di dire, riscattando il proprio figlio che appartiene a Dio, che appartiene a Cohen, lo riscatta. Perciò dà 5 monete e si fa tuttora, eh? Si fa tuttora. Ok, perciò da qua impariamo che sia nel mondo animale che nel mondo umano, ogni primogenito Hashem lo vuole consacrato a lui, però dà ovviamente la possibilità di riscattare. Benissimo, 21. Per 6 giorni lavorerai e al settimo giorno cesserai. Cesserai qualunque lavoro, e specifica in questo caso, in questa volta, di aratura o di mietitura. Ecco, qui ovviamente è un comandamento di Shabbat che abbiamo già visto altre volte. Qui però viene aggiunto. Cesserai qualunque lavoro di aratura e mietitura, che le altre volte invece non lo scrive, non lo specifica di aratura e mietitura. 21 commento dice così: per 6 giorni lavorerai, al settimo cesserai. 10 comandamenti e 23. Qui il precetto dello Shabbat è menzionato fra quello di celebrare Pesach. Il precetto dello Shabbat è menzionato fra, in mezzo a Pesach e Shavuot. Perciò, quando parla qui, abbiamo detto prima, Chag HaMatzot, no? Abbiamo detto nel passo 18, abbiamo ricordato la festa delle azime, Pesach. Fra poco parlerà la festa di Shavuot, in mezzo parla del Shabbat. Allora, qua viene a dire così, qui il precetto dello Shabbat è menzionato in mezzo alle due celebrazioni, quella di Pesach, passo 18, e quella di Shavuot, che vedremo più avanti. Festività che ricorrono in periodi di fervente attività agricola. Pesach abbiamo detto che è l'inizio di ogni prodotto. Perciò, in cui tuttavia l'ebreo deve ricordare il settimo giorno e astenersi dal lavoro. Interessante. Qui, quando menziona questa volta Shabbat, lo menziona tra le due festività, Pesach e Shavuot, che sono tutte e due festività dove c'è una grande attività di agricoltura, raccogliere, finalmente si raccoglie tutti i frutti e così via. Perciò ti dice. Lo viene a ricordartelo, il settimo giorno, un giorno per Hashem, e ti sottolinea un qualcosa che in altri posti non ti ha mai sottolineato, che tu devi cessare, dov'è la frase? Che tu devi cessare di mietere e di, era il 21, leggiamola bene,
Arare e di
di arare
mietere.
e di mietere. Perciò perché qua lo specifica? Perché si tratta in un periodo che è di forte, di alto lavoro. Allora te lo ricorda, dice, anche se è un periodo di raccolta, ricordi che Shabbat non si lavora. E questo era il 21. Andiamo avanti, 22. Celebrerai la festa, eccolo qua, infatti, di Shavuot. Vedete, prima nel 18 parla di Pesach, poi Shabbat e sul passo 22 Shavuot. Celebrerai la festa delle settimane, quello che noi chiamiamo appunto Shavuot, il dono della Torah. Come lo celebrerai? Con le primizie della mietitura del grano che si portava in offerta al santuario, le primizie, questo era il modo come a Shavuot si celebrava. Erano i sacrifici che si faceva, si portava le primizie. E la festa della raccolta che era a Sukkot, al principio dell'anno, dopo Rosh Hashanah. Perciò, 22. Ah, però noi non abbiamo finito di leggere il commento precedente, vedo qua. Ah, il 21 proprio l'abbiamo saltato, eh? Abbiamo deciso che il 21 il commento non lo leggiamo. Andiamo a leggere il 21. Abbiamo pazienza. Quando dice 6 giorni lavorerai e settimo ci sarai, il 21 dice così. Non l'abbiamo letto, giusto? No. 21, commento 21, pagina 547. Per 6 giorni lavorerai, al settimo cesserai. Sì, forse questo l'abbiamo letto, ma non siamo andati avanti. Festività che rincorre il periodo della festività dell'attività agricola, in cui tuttavia l'ebreo, ok, l'abbiamo detto, accanto, va avanti. Cesserai la ratura o la mietitura. Vi sono due possibili interpretazioni di questo versetto che spiegano il motivo per cui la Torah si sofferma proprio sulla aratura e sulla mietitura. Ok, che abbiamo detto prima. Secondo la prima opinione presa dal Talmud, il significato è il seguente. Vi sono periodi in cui queste due attività, mietitura e aratura, sono proibite anche durante i 6 giorni della settimana, nei quali di norma è consentito lavorare la terra. Non c'è un divieto di lavorare durante la settimana, soltanto il Shabbat non si lavora. Però c'è un periodo che è sempre vietato, quando si tratta della fine del sesto anno rispetto all'anno sabbatico, a partire dalla festività di Pesach, in cui non è permesso arare, che il settimo anno è il giorno che noi non tocchiamo la terra, non ariamo, non seminiamo, non raccogliamo niente. Allora, già alla fine del sesto anno, da Pesach in poi, comincia già il divieto di non toccare la terra, in quanto significherebbe preparare la terra a una certa attività del settimo anno, quando invece deve essere lasciata a riposo totale. Perciò la mietitura invece è vietata al pri... Allora, questo è per quanto riguarda la aratura, che già da prima dell'inizio del settimo anno già non puoi arare. Per quanto riguarda la mietitura, invece, è vietata al principio dell'ottavo anno, se almeno un terzo del raccolto è maturato durante il settimo, perché non puoi mietere. In questi periodi, quindi, aratura e mietitura sono proibite anche nei 6 giorni della settimana. Perciò tutto l'anno è vietato, non soltanto Shabbat. Perciò Rabbeinu Saadia Gaon interpreta quindi il versetto in questo modo qua. E dice: ma al settimo giorno cesserai anche nelle stagioni di aratura e di mietitura, perché tutto l'anno ha a che fare con l'anno sabbatico, un anno che è tutto Shabbat. L'inaugurazione, l'ingiunzione, scusate, a rispettare l'anno sabbatico è espressa altrove, e da qui si deduce che nel nostro versetto si tratta di prima e dopo. Perciò da questo passo qua, non è da qua che noi impariamo le leggi dell'anno sabbatico. Quello ci spiega altrove in Vaikra. Qua sta parlando del prima dell'anno sabbatico, poco prima, e l'ottavo anno, poco dopo, che anche qui non si può arare e mietere, da come abbiamo spiegato. Perciò non è da qua che impariamo le leggi della Shemitah, dell'anno sabbatico, ma d'altrove qua parla del prima e del dopo. Perciò qua, quando parla Tishbot, per 6 giorni lavorerai e al settimo cesserai, parla di questa situazione che abbiamo appena spiegato. Se giriamo la pagina, il commento finisce la pagina dopo, 548. In base alla seconda interpretazione, invece, le parole, questa era un'interpretazione, che la fine del settimo anno e l'inizio dell'ottavo, del sesto anno e l'inizio dell'ottavo non si può lavorare, eccetera. La seconda spiegazione, invece, dice così: le parole si riferiscono solamente allo Shabbat. Il secondo maestro, la seconda interpretazione, dice: no, non parla dell'anno sabbatico, dell'anno prima, antecedente, no. Parla solamente del Shabbat di ogni settimana, in cui aratura e mietitura sono vietate, insieme alle altre proibizioni dello Shabbat. Ma vengono specificate solo queste due per indicare che normalmente la mietitura, come l'aratura, non è una mitzvah. Normalmente. Allora, cerchiamo di capire. Ogni parola in più che la Torah scrive ha un insegnamento. Non è un caso che qua scrive, specifica non arare, non mietere. Perché non, le altre volte non le dice? Ti sta dicendo, adesso che siamo in mezzo a Shavuot e Pesach e Shavuot, che sono due momenti di grande lavoro, te lo vengo a ricordare. Sappi che nonostante il lavoro tanto che hai, Shabbat è Shabbat. Ok. Poi arriva un commentatore e ti dice che qui in realtà non sta parlando soltanto del Shabbat, ma parla della fine, quello che è inerente all'anno sabbatico. La fine del sesto anno comincia le preparazioni per il sabbatico, e anche l'ottavo anno. Perciò mietere e l'altro si intende non per il Shabbat normale, per il periodo sabbatico. Questo è il primo maestro, la prima interpretazione. La seconda interpretazione ti viene a dire: no, no, non c'entra niente adesso con l'anno sabbatico o quant'altro. Qua ti viene a parlare del Shabbat normale. Allora rimane la domanda: perché mi viene a dire mietitura e aratura? Se non è questa la spiegazione, perché mi viene a parlare di aratura e mietitura? Perché dice: vengono specificate solo queste due per indicare che normalmente la mietitura, come l'aratura, non è una mitzvah di norma. Però c'è un caso, tuttavia, in cui la mietitura invece è una mitzvah. Di norma hai un campo, devi arare, mietere, è roba tua, non è una mitzvah, è il tuo business, è il tuo modo di vivere. Però, dice, c'è un caso che la mietitura invece non è semplicemente tagliare il grano per venderlo. C'è un momento che è una mitzvah, la mietitura, quando? Dice, ossia, quella del Omer. Come tale, consentita anche di Shabbat. Cos'è l'Omer? Quando noi a Shavuot facciamo la mietitura del grano e a quel punto lo andiamo a donare al santuario, a Shavuot, momento della raccolta. Perciò le primizie. La mietitura fa parte del portare il primo grano. Lì la mietitura è una mitzvah, perché non lo stai tagliando per te, per andare a venderlo, mangiarlo, quello che vuoi. La mietitura la stai facendo per donarla a Dio, perché è una primizia, è il primi frutti, il grano. Allora, in quel caso è una mitzvah. Essendo che è una mitzvah, è consentita anche di Shabbat. Di Shabbat, così come nel santuario, per esempio, nel giorno di Kippur, si poteva fare i sacrifici che aveva a che fare col fuoco. Di Kippur noi non accendiamo il fuoco, di Shabbat noi non accendiamo il fuoco, ma nel santuario si poteva fare i sacrifici che c'era il fuoco, nonostante fosse Kippur, perché era per una mitzvah del giorno, non era una cosa privata. Idem qua, la mietitura che si parla del Omer che si portava a Shavuot, allora era consentita anche di Shabbat, perché era per una mitzvah di donare al santuario e non era una cosa privata. Ok, questo era il 21, 22. Qualcuno vuole dire qualcosa intanto che andiamo avanti? Ok. 22. Celebrerai la festa delle settimane Shavuot con le primizie. Ecco, appunto, appunto. Quello che mi ha appena detto. Celebrerai la festa delle settimane Shavuot con le primizie della mietitura del grano. E la festa della raccolta, che sarà più avanti a Sukkot, al principio dell'anno. Ok. 22. La festa delle settimane, la ricorrenza di Shavuot viene definita festa della mietitura. Qui invece la Torah precisa che si tratta della festività che celebra la conclusione delle 7 settimane della mietitura dell'orzo è quella del grano. Allora andiamo a rileggere il passo 22. Celebrerai la festa delle settimane, che si chiama appunto Shavuot. In che modo lo celebri? Con le primizie della mietitura del grano, quello che abbiamo appena detto. Addirittura lo puoi fare anche di Shabbat. Allora, la festa di Shavuot, stiamo rileggendo il commento 22. La festa delle settimane, la ricorrenza di Shavuot, viene definita festa della mietitura, quello che abbiamo appena detto, lo celebri portando la mietitura. Qui invece la Torah precisa che si tratta della festività che celebra la conclusione delle 7 settimane di mietitura dell'orzo e quella del grano. Infatti, dopo dice primizie della mietitura del grano, sempre nel commento di seguito, l'espressione non significa, come potrebbe pensare, come potrebbe sembrare, che la festa di Shavuot ricorra nel periodo della crescita delle prime spighe. Essa si riferisce ai due pani, perché prima offerta del nuovo raccolto del grano che si portavano nel santuario in occasione di Shavuot. Perché non stiamo troppo entrare che poi ci confondiamo. La festa della raccolta, il termine Asif, come noi lo diciamo festa della raccolta, che è di Shavuot, indica il concetto di condurre il raccolto al coperto. Veniva appunto, si tagliava e si metteva al coperto. Al principio dell'anno, questa traduzione segue la traduzione di Rashi e si riferisce alla festa di Sukkot, che capita appunto a Tishrei all'inizio dell'anno, il primo mese dell'anno. Non è tuttavia da escludersi l'interpretazione adottata da molti, per cui l'espressione sarebbe invece da intendersi come verso il volgersi dell'anno, che indica la stagione con cui si conclude la vecchia annata e si apre quella nuova, che inizia in autunno e dipende dal ciclo solare. Ok, sono cose molto tecniche. Vediamo se possiamo fare ancora un passo. Sì, facciamo ancora il 23. 3 volte all'anno, ogni tuo maschio si presenterà al cospetto del Signore Hashem, il Dio di Israele. Vuol dire 3 volte all'anno si andava a Gerusalemme. Chi abitava fuori 3 volte portava le primizie tutto, e andava a Gerusalemme. Infatti il 23 dice 3 volte all'anno Hashem, Dio di Israele. Questo versetto è pressoché identico al versetto 23-17 della Parashah di Mishpatim, se non per le sue ultime parole, che forse, perché espresse dopo il peccato di Vitellodoro, vengono a ricordare la sovranità assoluta di Hashem, il cui culto non può assolutamente essere associato a quello di divinità pagane. Perciò questo fatto che 3 volte all'anno gli uomini andavano a Gerusalemme a portare le loro primizie, dice, il passo è scritto quasi identico a quell'altro passo precedente che parla di Vitellodoro. Invece qua viene ricordato soltanto la sovranità assoluta di Hashem, il cui culto non può assolutamente essere associato a quello di ovviamente, di una divinità. Ok, fermiamoci qua. Fermiamoci qua. 23. Ok, a voi. Erano cose molto tecniche. Ah, settimana prossima, tra l'altro, finiremo la Parashah. Siamo proprio alla fine di chi ti sa chi sei. È una Parashah lunghissima e abbastanza anche impegnativa. Qualcuno vuole dire qualcosa? Chiedere, aggiungere?
Io ho una domanda, ma mi sono collegata in ritardo, quindi magari non ho, perché ho sentito che si parlava di mietere, raccogliere, quindi è solo questo è vietato, cioè nel senso, perché so che si può concimare, non so, la terra si può trattare in qualche modo, è solo raccogliere che è vietato, i
No, no, no,
frutti.
niente, proprio non puoi neanche arare, seminare, niente. L'anno sabbatico la terra non va toccata.
Ah, niente, no, perché sentivo solo, no, ok, questo che
No,
non
no, non
capivo.
puoi fare niente.
Diserbante, che ne so, adesso invento, però per dire letame, niente, proprio.
Non puoi fare niente.
Ah, ok, ed è una cosa valida solo in Israele?
Sì.
Ok,
Sì.
grazie.
Ma tuttora questa mitzvah esiste.
Ma la terra tutta, cioè tipo che se hai una signora c'ha la piantina di basilico sul balcone per cucinare, poi il settimo anno non può usarsi il basilico.
Beh, quella non è terra, quella è una pianta che c'hai nella
Eh beh,
terra.
sì.
Ma se è terra, allora sì.
Ah, nel vaso invece basilico, rosmarino. Vabbè, io faccio domande più di cose che mi servono a me, scusate.
Ma tu non sei in Israele, non è un problema.
No, no,
Comunque no,
chiedevo.
un vaso non è a terra di Israele,
Ah, ok, grazie.
no. Ok. Qualcun altro? Buona
Grazie.
serata a tutti.
Grazie.
Buona serata a tutti.
Grazie, Rav.